stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo martedì 17 novembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per partire stile Juventus. Rimanete con noi. Ma bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, un saluto subito alla nostra regia guidata magistralmente dall'ottimo Federico Rossi. Ciao Fede, bentrovati. Sono stato molto buono, direi, molto buono. Ritrovo con piacere anche il nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, magistralmente mi sembra un po'.
Magistralmente troppo. sì, forse. Forse esagerato, ed ecco che continua la battaglia tra Rossi e Giampietro. Io mi tiro fuori, anzi, non voglio essere neanche arbitro, sono spettatore di questa,
prima incendiario di questa battaglia. E poi...
Allora, una volta c'era Toro seduto, invece adesso avete la zebra seduta, vedete, no? Che per la prima volta da quando sono qui a Radio Bianconera conduco. E vabbè, scusi, però adesso questo lo deve fare quando parla lui, però ecco. Non quando parla, perché ecco, diciamo subito le cose. Come stanno? Insomma, zebra seduta oggi. Speriamo di tornare in piedi prestissimo. Carissimi, bentrovati. Eccoci, martedì 17 novembre. Abbiamo tante cose da dire, anche se non sembrerebbe, visto che la nostra squadra ormai è ferma da diversi giorni, ma tornerà prestissimo. Tornerà sabato sera alle ore 20.45. Juventus Cagliari, non mancano i temi. A parte gli scherzi, complimenti alla nostra nazionale che continua a far bene. La banda di giovanotti di Roberto Mancini sta facendo davvero molto molto bene. Parleremo anche degli azzurri, poi vi chiederemo qualcosa. Insomma, tornano i nostri magnifici tre, una grande richiesta, caro Quintiliano. Dunque chiederemo due magnifici tre.
La richiesta di
nessuno, però glielo dico sempre. Due magnifici tre, perché oggi festeggeremo anche un grande personaggio, della commedia italiana che compie 70 anni, Carlo Verdone. Facciamo gli auguri a Carlo Verdone. Vi chiederemo proprio qualcosa su Carlo Verdone, sulle sue tante opere che ci hanno accompagnato in quasi ormai 40 anni di cinema, più o meno, anche di più, 45 anni di cinema. Quintiliano, allora, i nostri torneranno, ricordiamo che la squadra si ritroverà tra pochi minuti alla Continassa, quel che resta della Juventus si ritroverà alla Continassa. I nostri continuano comunque a disputare le loro gare. C'è qualche problemino per Rabiot, purtroppo
sì, forse vedremo. Sta giocando troppo. Pensa, Nicola, che a proposito di Rabiot, proprio questa sera sarebbe dovuto scendere in campo sì, con la Francia che sfida la Svezia di Kulusevski. Quindi questo derby bianconero non ci sarà, perché Rabiot ovviamente non recupera per questa sera. Così come stasera torna in campo Ronaldo nel Portogallo, che è ospite della Croazia.
Vanno a giocare in Croazia i portoghesi.
E Alvaro Morata invece Spagna-Germania si gioca, e peraltro potrebbe valere anche il primato di quel girone di Nations League. Sempre stasera, Nicola, per le qualificazioni mondiali, Cuadrado impegnato nella Colombia che gioca in Ecuador, mentre mercoledì tornano in campo Szczesny con la Polonia. A proposito, Polonia-Olanda, domani l'Italia torna in campo nell'ultima partita del girone contro la Bosnia. Nel caso in cui vincesse sarebbe prima, e tra l'altro, Nicola, oltre ad accedere alla Final Four, Torino ospiterebbe queste Final Four in Nations League se l'Italia arriverà prima. Ricordiamo. Può arrivare prima anche con un pari, purché l'Olanda non espugni il campo della Polonia di Szczesny, altro giocatore juventino impegnato, sempre domani. E domani c'è anche un importantissimo Uruguay-Brasile, perché da una parte Bentancur e dall'altra Danilo Arthur.
Danilo e Arthur si incroceranno in questa sfida in terra sudamericana tra due grandi nazionali della storia del calcio. Allora ragazzi, tra poco vi chiederemo qualcosa anche sul rapporto Juventus-Maglia Azzurra, sarà un magnifici 3. Oggi abbiamo due magnifici 3, però li lanceremo al momento giusto. È martedì, dunque tra poco ritroveremo anche Gianni Balzarini con la sua consueta rubrica Un balzo dal balza. 340-5425-324 il numero per interagire con noi. Non sarà facile questo Juventus-Cagliari, lo voglio dire subito, perché ci ritroveremo praticamente venerdì, nell'allenamento di venerdì avrà la squadra al completo. Auguriamoci, Quintiliano, che non,
mamma mia,
non ci siano altri problemi fisici per non i nostri. Auguriamoci, Cristiano, tutto bene, tutti gli altri che saranno impegnati, che è appena
con quattro giocatori che fanno il viaggio transatlantico.
Mamma mia, ragazzi, è veramente una situazione molto complicata.
Dybala che sta recuperando.
E dunque cerchiamo di portarla a casa, ecco, contro una squadra difficile, una buona squadra in ripresa, una squadra che ci potrebbe mettere in difficoltà. Anche loro hanno dei giocatori in giro con le nazionali, dunque non sarà semplice neanche per loro, ma sicuramente sono numericamente inferiori, no? Rispetto a quelli che non ha a disposizione il nostro Andrea Pirlo. Sarà una partita da cercare di vincere, non chiedere troppo, che già ho letto qualcosa, beh, vedremo la nuova Juve, la Juve di Pirlo subito dopo la sosta. No, ragazzi, perché non si è potuto lavorare. C'è solo un aspetto molto positivo, sottolineiamolo, Quintiliano, Dybala. Esatto. Dybala che ieri si è allenato.
È una settimana in realtà, Nicola, che fa lui, fa lavoro differenziato, bene. Ricordiamo, domenica scorsa ha compiuto 27 anni e si spera che domani possa, diciamo così, anche lui di nuovo tornare in gruppo dopo il lavoro. Lui vuole recuperare a tutti i costi, insomma.
Lui vuole recuperare. Ieri ha lavorato a parte, in solitudine, diciamolo. Si è presentato, insomma, alla Continassa, ha svolto la sua sessione di allenamento. Sta cercando di ritrovare la gamba, perché Paolo ha bisogno assolutamente di ritrovare la gamba. Questo è il principale obiettivo in vista di questo Tour de Force, Quintiliano, perché veramente è da sabato prossimo al 23 dicembre. Beh, ragazzi, no stop, tanto quasi. Calcio e tanta Juve.
Del resto, Nicola, quando giochi in Champions League è così. E poi c'è
turni infrasettimanali,
di conseguenza
non ci fermeremo mai.
Gli impegni aumentano,
ragazzi.
Ecco perché sarebbe opportuno che tutti stessero in forma, ma sappiamo benissimo che già da sabato siamo in emergenza difesa, perché è vero che rientra De Ligt, rientra Alessandro, ma mancano i due senatori della difesa.
Chiellini e Bonucci non ci saranno, e sottolineiamo subito un aspetto, Quintiliano, credo che sia giusto. Non vorrei che, se non dovesse giocare, magari la prima è partita diversa rispetto alle altre, ma anche De Ligt avrà bisogno di qualche gara, perché è fuori da tanto tempo De Ligt,
non vorrei che la stagione come Alessandro, del resto,
ecco, appunto, non vorrei che magari c'è il grande entusiasmo, ti aiuta, ma poi
se lui è la spalla, Nick,
è la spalla, è vero, però è davvero tanto tempo che non ritrova il campo, no? L'agonismo, quello vero. E dunque ci vorrà, credo, un paio di settimane, 2-3 settimane, per rivedere un ottimo De Ligt, il De Ligt che abbiamo lasciato, insomma, uno dei più forti in assoluto difensori del mondo. E dunque avremo bisogno di tutti, dai, questo è per riassumere un po' la nostra riflessione. Avremo bisogno di tutti. Chiellini, lo abbiamo detto, dovrebbe rientrare per intorno al 10 dicembre, 8-10
forse
dicembre,
anche prima,
Barcellona,
se
forse
riesce, bravo. L'importante è che non forzi i tempi, Nicola, altrimenti poi c'è il rischio che ricada di nuovo.
Sì, la gara col Barcellona potrebbe essere un obiettivo messo a fuoco dalla Juventus e da Giorgio Chiellini per il rientro. Per quanto riguarda Leo Bonucci, dovremmo ritrovarlo
forse a Benevento il 28 novembre. Ricordiamo anche Ramsey,
anche lui dovrebbe rientrare a Benevento, dovrebbe,
forse già dalla prossima settimana.
Sì, qualcosa ho letto, ma ci credo poco.
Alla Champions League, così come altro infortunato che sta recuperando, potrebbe farcela per Cagliari, ricordiamo Chiesa.
Assolutamente, Federico Chiesa da recuperare, un Federico Chiesa che è entrato bene, a mio avviso, nel mondo Juve, si è inserito subito in maniera interessante dal punto di vista proprio dell'approccio mentale, fisico, tecnico. È stato un buon Federico Chiesa. Non è mai semplice, no? Arrivare alla Juventus ed essere assorbito dal meraviglioso universo bianconero. Dunque speriamo di recuperare anche il giovane ex esterno della Fiorentina. Qualche problemino c'è, ma riusciremo, abbiamo una rosa molto larga, molto, molto ampia, riusciremo a schierare un 11 assolutamente pronto, no? Per questa partita contro il Cagliari e poi per le altre gare a seguire. Ricordiamo che rincroceremo Ferencváros,
che potrebbe dare la qualificazione,
ci potrebbe dare la qualificazione. Giocheremo anche, nonostante tutto, tra le mura amiche, nonostante tutto, visto che appunto siamo senza tifosi ormai da tanti mesi, però sarà quella una partita fondamentale, insomma, per mettere la parola fine al discorso qualificazione ottavi di Coppa dei Campioni o di Coppa Europa, fate un po' voi. Allora, tra poco vi chiederò qualcosa, i magnifici tre, interessante, giocatori juventini nazionale, sono curioso di ascoltare anche il vostro pensiero, ma lo faremo dopo aver congedato Gianni Balzarini in collegamento con noi con la sua consueta rubrica del martedì, un balzo dal balza. Ciao Gianni.
Ciao ragazzi.
Ciao, buongiorno. Gianni,
ben trovato caro Gianni. Allora, situazione un po' complicata evidentemente per tante squadre, giocatori che torneranno a disposizione per un allenamento, definiamolo normale, solamente venerdì, e dunque cerchiamo sabato di prendere punti, non pensare troppo ad altre cose, altri aspetti.
Diciamo che sarebbe anche di vitale importanza, no? In questo momento per la Juve, dove anche per il Cagliari naturalmente, ma che lo sia per la Juve è un dato di fatto, specialmente dopo i due punti buttati all'Olimpico contro la Lazio. Ma a prescindere da quello, insomma, il dovere della Juve è sempre quello di puntare ai tre punti, di ottenere i tre punti a prescindere dall'avversario, da quanto sia accaduto prima e da quanto possa accadere poi.
Assolutamente.
Cosa ti aspetti, Gianni, a livello? È ancora presto, perché insomma bisogna ancora giocano, devono giocare i vari calciatori impegnati con le nazionali. Però intanto Rabiot è l'ultimo dei tra virgolette infortunati. Cosa ti aspetti, qualche sorpresa rispetto alla formazione in alcuni diciamo settori obbligata, però magari in attacco dove c'è più abbondanza, no? C'è un po' il punto interrogativo ogni volta.
Sì, beh, allora, al di là del fatto che mi aspetto di vedere De Ligt e Alessandro dal primo minuto, esatto, che sarebbe anche ora, e comunque è un'ora anche un po' forzata, perché non ci sono né Chiellini né Bonucci, e credo che comunque Alessandro, che continuo a sottolineare non è più l'Alessandro dei primi due anni, comunque è una pedina molto importante per Pirlo, ma in attacco, sai, adesso bisogna valutare ancora la situazione di Chiesa, capire se ce la fa, se recupera, se è a disposizione oppure no per la partita con il Cagliari. Non posso pensare ad una Juve senza Cristiano Ronaldo, e faccio fatica a pensare ad una Juve senza Morata. Posso pensare ad una Juve con Dybala che partirà ancora dalla panchina, non tanto per scelta tecnica quanto per un discorso di tenuta fisica ancora abbastanza discutibile, ecco, perché comunque non è stato bene nei giorni passati. Credo che dal punto di vista così morale, l'errore, che ribadisco ancora una volta, non è stato solo suo su quel gol di Caicedo, comunque lo abbia ormai assorbito. Anche perché se no smetti di fare il calciatore, e se uno, certo, si ferma all'errore, allora in qualunque ambito lavorativo deve smettere di lavorare, cioè, quindi no, è un discorso senza senso in sé. Gianni, però ecco, non mi aspetto che possa giocare dall'inizio, ecco, vediamo.
Sì, anch'io. Ascolta, è passata una settimana dal tuo ultimo intervento qui, stile Juventus, è stata una settimana importante per Federico Bernardeschi, insomma abbiamo avuto la conferma che questo ragazzo lontano da Torino sembrerebbe un po' più sereno, più sgombro dal punto di vista mentale, è vero? Sì. È una fantasia?
Ma i fatti dicono di sì in questo momento, nel senso che comunque ha segnato un gol, sia pure nella partita amichevole, è andato vicino con un'azione praticamente analoga contro la Polonia, la sua classica azione, diciamo che in nazionale parte a destra e Pirlo lo vorrebbe a sinistra per eventualmente farsi tutta la fascia,
però non nel tridente offensivo, in un altro schema.
Certo.
Ma guarda, io penso che sia lui il primo a sapere che questo è l'anno, può essere l'anno zero con doppia chiave di lettura, nel senso anno zero nel senso che ti sei azzerato le possibilità poi di proseguire, hanno zero, perché da qui comincia una nuova grande possibilità per Pecio, che è quella di dimostrare di essere un giocatore da Juventus, come lui aveva dimostrato secondo me nel primo anno e buona parte del secondo. Quindi solo lui sa i motivi di questa sua involuzione, perché è da definire così, in questo senso. Però... è un giocatore dalle potenzialità enormi, secondo me, è un giocatore che ha struttura fisica, che ha tecnica, che ha intelligenza. Allegri, a me spiace perché poi tiro sempre fuori Allegri e vengo spesso criticato perché tiro fuori Allegri, ma secondo me Allegri è uno che si è sbagliato molto poco nei suoi 5 anni Juventus, qualche errore l'ha fatto, ma perché lo facciamo tutti. Però diceva che era uno che doveva imparare a stare sul pezzo per 90 minuti, perché se specialmente nella Juve non stai sul pezzo per 90 minuti, in quei minuti in cui non sei sul pezzo rischi di combinare danni. Forse è questo che lui deve imparare, di pari passo poi con la fiducia che gli deve essere accordata, perché dopo si entra in una sorta di circolo vizioso che può essere negativo in un senso o positivo nell'altro.
Però se è vero quello che dice Nicola, che in nazionale è più sgombro, faccio il discorso che tu poco fa hai fatto per Dybala, no? Se tu non sei in grado di sopportare alcune pressioni, puntini puntini.
Ma sai, non so se è solo un discorso di pressioni, se può essere un discorso di posizione in campo, per esempio, perché vedi che appunto in nazionale gioca diversamente. Sì. Quindi può anche essere un discorso di posizione in campo, che magari nella Juventus gli viene preclusa.
A me sembra quella la sua posizione, Gianni, lo dico da anni.
Quella della nazionale,
sì,
ma
anche
per me.
In assoluto.
Per me è quella.
Si muove, ha una destra, facilità nei movimenti, lo vedi diverso. Lo vedi
ma diverso. Il movimento contrario a quello che fa Cristiano Ronaldo.
Ma assolutamente.
Parte da sinistra,
assolutamente.
Sulla porta sul destro. Parte da destra, sulla porta sul sinistro. Sì, sì, sì. Poi anch'io lo vedo più davanti che come terzino eventuale o sperimentale, o chiamatelo come volete. Però è chiaro che è un giocatore che deve darsi una mossa, quindi io gli voglio bene, perché è un bravissimo ragazzo, è una persona fantastica, e quindi, però chiaramente poi parlandone professionalmente sono due aspetti che devo scindere, e quindi è chiaro che deve darsi una mossa, cioè deve capire, ma lo sa, non è, cioè,
però Gianni, consentimi, devono anche gli allenatori definirlo in campo,
lo so, ma sai,
definirlo perché Mancini lo ha definito, lo sta definendo, e gli altri gli hanno confuso un po' le idee, fammelo dire. E una volta qua, una volta là, ma lui si adatta bene ovunque, ho capito, ma non gli trovi la posizione.
È un'osservazione sicuramente pertinente, però anche nella Fiorentina lui non è che avesse un posto fisso.
Sì,
la Fiorentina aveva molta più libertà di movimento, ha giocato anche da trequartista certe volte,
giocava spesso, ronzava spesso, quindi, dietro le punte,
però aveva comunque quella libertà di movimento che lui tende sempre a prendersi. Se lo osservate bene, lui tende sempre a prendersi, perché non è il giocatore dal quale aspettarti il passaggio di prima. Lui piace portare palla, gli piace andare all'uno contro uno, gli piace portarsi la palla a spasso per il campo, che se vogliamo è un modo un po' anacronistico rispetto al calcio moderno che viene insegnato adesso, no? Di comportarsi. È tollerabile o tollerato in uno come Cristiano Ronaldo, perché chiaramente a lui non gli puoi dire nulla, a Messi, perché chiaramente questo lui è, ma in altri magari può diventare una specie di limite, no? di difetto strutturale, tecnico, e quindi probabilmente lui incontra difficoltà anche in questo senso. Poi scegliendo di portare palla, scegliendo di andare all'uno contro uno, è chiaro che ti esponi anche al rischio di perdere questa palla più di una volta, di non trovare il compagno smarcato che avresti trovato dandogliela subito di prima, quindi di sbagliare il passaggio, e dopo sta alla tua testa a capire come reagisce di fronte a queste situazioni. Non è il giocatore che ti fa il cost to cost e va in porta, però è il giocatore che, come con l'Atletico Madrid l'anno scorso, 2 anni fa, si è portato a spasso mezza squadra avversaria, si è preso il rigore e
lo inseguivano tutti, sì.
C'aveva il motorino quel
era partito.
Però in quell'occasione, non so se siate d'accordo con me, lui non aveva proprio una posizione ben definita, era una sorta, una sorta di anarchia.
Ci
però
le mosse Emre Can e lui che scombussolarono un po'.
Però scusate un attimo, sono sempre al punto di origine, con chi giocava in quel periodo,
con
Max,
con Max.
Allora,
eccolo.
Ragazzi,
ma guarda, no, come sfondi una porta aperta, lo sai, io sono un allegriano.
Non ho problemi ad espormi, se mi dicono quali
ma ci mancherebbe.
I grandi allenatori della Juve, quantomeno di quelli con cui ho avuto a che fare,
no, allora io ce lo metto anch'io.
E allora facciamo il titolo, Nicola.
Ce lo metto anch'io.
Tra Pazzoni, Lippi e Allegri, ragazzi.
Allegri,
ma io mi sono espresso tante volte. Dunque, sono esattamente tra il Juan, il Marcello e il Max, per me in assoluto, di quelli che ho visto io, insomma, da quando seguo la Juventus. Gianni, ascolta, allora prima di salutarti. Rullo di tamburi, caro Rossi, non ci riuscirà mai, l'ho beffato.
Poi condiziona la risposta dei nostri amici.
No, ecco. Ma questo non è un rullo di tamburi, questo è, ecco. Allora, rullo di tamburi, i magnifici tre odierni per questa prima parte, poi vi chiederò anche qualcosa legato a Carlo Verdone che oggi compie 70 anni. I magnifici tre, stai calmo.
Rifletti. No, perché mi sembra ieri quando si diceva che era un giovane attore romano che avrebbe preso il posto di Alberto Torri, capisci?
Sì.
Sarebbe stato
ieri.
L'erede di Alberto Torri,
sembra ieri,
vabbè, incredibile. Lasciamo stare, vabbè.
70 anni per Carletto Verdone. Allora, magnifici tre, stiamo parlando molto di nazionale, bla bla bla, insomma, ci siamo fatti una bella scorpacciata di azzurro. Voglio chiedere, cari amici all'ascolto, vorrei chiedervi e chiedere anche, coinvolgere anche Gianni e Quintiliano, secondo voi, care le mie zebre, quali sono i tre giocatori juventini che hanno inciso e determinato di più con la maglia azzurra nella storia? Questo è interessante.
Allora, mi viene subito in mente Paolo Rossi, anche se era arrivato.
Posso dare i miei? Aspetta un attimo, posso dare i miei? Così ti condiziono benvenino.
No, vai.
Tanto io sono sicuro che avremmo detto gli stessi. Io dico Pablito.
No, non lo so, perché adesso
sì, Pablito per forza, insomma, è Pablito per
Piero,
forza.
Ragazzi, del Piero.
No, aspetta, grandi livelli, grandi cose, cioè proprio che hanno fatto qualcosa. Aspetta, te ne stai dimenticando uno. Io non sono un suo proprio innamorato di lui, ma io credo che siano secondo me, Paolo Rossi, Roberto Baggio e Gianluigi Buffon nel 2006. Prego,
sì, no, 2006 Gianluigi Buffon, però non dimenticherei Del Piero, insomma, ecco, cioè in semifinale fai il
però
gol,
aspetta, quanto però sì, però c'è stato quel gol, però Roberto Baggio ci trascinò a Pasadena.
Assolutamente.
In teoria dovremmo inserire anche Toto Gol in questa,
allora,
in questa,
scusate,
cosa.
Io vi dico lei, gentile, ragazzi, secondo voi che ha annullato Maradona,
Zoffo, certo, no? Lo so, gentile, ragazzi, sono tre.
I brandelli di magliette di Maradona e Zico, quello sì.
Però ragazzi, questo lo sapete, è un gioco sadico, dunque
Gentile
dovete
Rossi
sceglierne tre.
I miei, vado dietro.
Gentile Rossi, tu rimani anni 80.
Sì, rimane anni 80.
Scusate, stavo dimenticando Tardelli.
Ma certo, ragazzi, ripeto, però secondo me è Pablito con i sei gol spagnoli, Robby Baggio con quella serie di reti, con le cinque reti americane.
Sono abbastanza d'accordo.
Ragazzi, ragazzi, abbiamo perso per un calcio di rigore. Se no, Baggio sarebbe stato, avrebbe vinto un altro pallone d'oro, sarebbe stato idolo. Ecco, appunto, diciamo, sapete tutti, ecco, un centimetro cambia la storia, amici. E poi, allora, io vorrei mettere Cannavaro, no? Perché comunque
però
era un nostro giocatore.
Anch'io, però, divento del Real Madrid.
Però, metto per diversi motivi, voto Gigi nel 2006, determinante, dai.
Secondo me in quel mondiale è più Cannavaro che Buffon. Secondo
Probabilmente sì. Probabilmente
però
sì.
Sono, insomma, siamo lì.
Siamo lì.
Gianni, di tuoi e poi almeno i nostri amici.
Io sono d'accordo con voi. Io
sono quelli, insomma.
Sì, sono quelli.
Va bene, dai, scatenatevi, amici. 340-54-25324. Messaggi di testo e vocali. Insomma, i tre calciatori che da juventini hanno inciso e determinato di più con la maglia azzurra. Soprattutto, ragazzi, evidentemente parliamo di campioni del mondo, europei.
Certo.
E, insomma, non gare amichevoli. Gianni, grazie.
Sì. Gianni è preoccupato, lo sai, perché il figlio lo sta scavalcando.
Sì,
lo
saputo questa cosa.
Perché,
il calcio, ma che è questa cosa delle figurine? Io non ho capito bene.
L'allievo rischia di superare il maestro.
Ma sì.
Ci saranno anche altre cose.
Salutaci Niccolò. Ciao Gianni.
Niccolò
è figlio di un altro mio amico.
Okay, va bene.
Ciao Gianni.
Ciao, grazie.
Gianni Balzani Sport Mediaset, la sua rubrica del martedì, un balzo dal balzo. Dunque, amici, rispondete. È divertente questo sondaggio, i magnifici tre odierni. Votate tre, potete sceglierne solo tre, se no non ci sarebbe gusto. Certo. Torniamo tra una manciata di minuti.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Fratelli bianconeri all'ascolto, bentrovati, sono le 15.35, Zebra seduta in studio, in compagnia di Quintiliano Giampiero.
In piedi,
Federico Rossi.
Seduto.
Ah, a proposito di piedi, è un momentaccio per i piedi. Allora, che dobbiamo fare, cari amici? Non dobbiamo fare niente.
Messaggio.
Avete capito, no? Vi sto stimolando. I magnifici tre odierni, mi dovete dare i tre giocatori che a vostro avviso nella storia del meraviglioso rapporto tra la maglia bianconera e quella azzurra hanno inciso e determinato di più con la casacca della nostra nazionale. Io ho votato Pablito per diversi motivi, rimangono fuori classe, Zoff, Cirea, cose clamorose, però ho dovuto fare una scelta, ho votato Pablito perché comunque quelle sei marcature consecutive hanno determinato la Coppa del Mondo dell'82. Scelgo per forza Roberto Baggio, trascinatore assoluto, si sveglia con la Nigeria, trova quel gol all'ultimo minuto e da lì parte.
Gli disse a Sacchi: adesso gioco come dico io, se ti ricordi.
Insomma, trova quell'angolino con la Nigeria e da lì ci accompagna, ci trascina fino alla finalissima di Pasadena, poi il famosissimo rigore sbagliato. E poi scelgo Gianluigi Buffon, perché nel 2006 è stato in un momento particolarmente delicato, determinante per gli azzurri di Marcello Lippi. Dunque scatenatevi, votate, messaggi di testo e vocale, prego Quintiliano.
Io vado dietro, Gentile Tardelli, Rossi anch'io, però Gentile Tardelli.
Ok, lui rimane sugli anni 80, Quintiliano. Va bene, votate, ci sono diversi messaggi, poi tra poco celebreremo, anche festeggeremo in maniera... nella maniera che immagino piaccia a lui, il grande Carlo Verdone, che oggi compie 70 anni, e vi chiederemo qualcosa anche su questo personaggio straordinario dello spettacolo italiano. Prego Quintiliano, vogliamo partire una carrellata?
Sì, perché partiamo da una carrellata, rispondiamo subito.
Le zebre sono destre.
Subito a Silvano, sì, che ci chiede: buon pomeriggio, ma l'infortunio di Rabiot è grave, da valutare. Lui ieri non ha partecipato all'allenamento della Francia, questa sera difficilmente sarà in campo contro la Svezia di Kulusevski. E poi quando rientrerà dovrà essere ovviamente valutato dai medici della Juventus, e comunque a rischio per quanto riguarda la gara di sabato. È a rischio. Buongiorno ragazzi, Capello alla Juve, che ricordi avete, quante bastonate in Champions, nonostante uno squadro davvero forte. Ciao Sergio da Palermo.
Perché Sergio tira fuori questo argomento?
Non lo so.
Capello in Coppa dei Campioni è veramente da non da tirargli le orecchie di più, dietro la lavagna, proprio due eliminazioni dolorosissime con Arsenal e Liverpool, dolorosissime.
I miei tre bianconeri mondiali.
Con una corazzata, scusa, quindi andiamo veramente con una corazzata.
La squadra più una della Juve.
Forse la Juve, alcuni dicono che così presa 11. Forse la Juventus più forte di sempre. Qualcuno azzarda questa teoria, insomma. Prego.
Scusa. I miei tre bianconeri mondiali: Rossi, Schillaci, Buffon. Rossi 82, Baggio 90 e 98 e Cannavaro nel 2006. Ciao da Raffaele, in assoluto,
capito,
per continuità.
Raffaele, che fai salti Baggio. 94, se ti fai Baggio. Lui dice Baggio 90 e 98?
Sì,
vabbè, 94, insomma, dai. Sì. Un po' meglio.
Cannavaro l'avrei detto, ma poi siccome andò via, non l'ho detto.
Non vogliamo gratificare il Canna.
Ne abbiamo avuti un'infinità. Noi siamo legati giustamente al presente, ma senza voler sembrare un archeologo. Combi, Monti e Orsi. Dove
certo,
li mettiamo?
Certo.
Francesco da Siracusa. Mamma mia, altro che io.
Però, insomma, dai, rimaniamo in zona, non allontaniamoci troppo.
Zoff 82, Baggio 98, Buffon 06, 2006. Ciao Angelo da Roma. Buffon, Schillaci e Rossi, Pierluigi da Gelsenkirchen dalla Germania. Tre calciatori che hanno inciso più in nazionale: Paolo Rossi, Toto Schillaci, mio vicino di casa, e Baggio a Italia 90. Ciao Sergio da Palermo. Buon pomeriggio Nick, Quintiliano e tutta la redazione di RBN. Tre giocatori juventini che secondo me sono stati più determinanti nella storia della nazionale sono Scirea, Roby Baggio e Buffon. Max da Pesaro.
Grazie, grazie. Abbiamo anche degli audio. Continuate, mi raccomando, a scegliere i vostri tre preferiti, i magnifici tre di oggi. Rapporto Juventus maglia azzurra, i giocatori che a vostro avviso, i tre giocatori che a vostro avviso hanno inciso di più nella storia della nostra squadra nazionale. Scatenatevi, andiamo con gli audio.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Secondo me i tre juventini sono due portieri, Zoff e Buffon.
Sì.
E Paolo Rossi dobbiamo metterlo per forza, visto quello che fece in quel mondiale. Ci sono anche gli altri, tipo sì, Gentile, Scirea, Baggio, ma quelli che hanno inciso di più secondo me Zoff, per la sicurezza che ha dato a quella squadra,
sì,
e per le parate piace, anche che ha fatto piace. Buffon e poi sì, Paolo Rossi.
Grazie, ciao, grazie, grazie, interessante.
Certo, Nicola, è difficile, no, sotto così la Juventus è stata la spina dorsale della nazionale.
Abbiamo avuto questo meraviglioso rapporto, ragazzi, con la nazionale, insomma.
Sei, sette,
i titoli
82,
mondiali hanno
sette,
una firma sempre bianconera.
Anzi, 8.
Spagna, no, Spagna era, no, in Argentina eravamo 8 quando arrivavamo quarti, che giocavamo un gran mondiale. In Spagna eravamo 6, ma poi è stato sempre
di più
perché
in una delle gare, quando non giocò Antognoni, se non sbaglio.
No, noi eravamo 6. Zoff, Gentile, Gabrini, Tardelli, Zoff, Gentile, Gabrini, Scirea, Tardelli e Rossi, i sei del mondiale spagnolo. Allora andiamo con un altro audio. No, volevo dire una cosa, scusami, quella del 78, 8 undicesimi, 7, 8, poi anche 9 undicesimi, mi sembra, nella gara con la Francia o con l'Ungheria a Mar del Plata, lì veramente era la Juventus con un po' di Toro, con Zaccarelli, Graziani, Antognoni. Insomma, però lì veramente, e alcuni dicono che quella sia stata la nazionale più forte di sempre, addirittura, no? Che insomma fu beffata poi da quei maledetti, sì, gol da lontano con l'Olanda, il gol di Arian, insomma, con le accuse a Zoff che poi
che
ovviamente
vedesse da lontano.
Si è rifatto, si è rifatto molto, direi, 4 anni dopo. Il grande Dino. Che volevi fare? Vuoi dire qualcosa?
Volevo leggere le parole di Agnelli.
Ah, a proposito, belle parole, vai.
Belle, diciamo così, incisive. Allora, riscrivere la storia è diventata un'abitudine, il commento senza mezzi termini di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha parlato a margine dell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha emesso un francobollo per celebrare la Juventus campione d'Italia 2019-2020, quindi lo scorso anno. Riscrivere la storia, dice Agnelli, e superare se stessi è diventata da ben 9 anni una piacevole abitudine per chi ha il vessillo bianco-nero nel cuore. Pur cambiando interpreti, a partire dalla guida tecnica di Maurizio Sarri, la Juventus ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere.
E questo sì, belle,
Sì.
Belle, hanno sottolineato insomma questo aspetto importante legato alle vittorie juventine in campionato. Qualcuno si dimentica di quello che sta
e
facendo
poi
la
lui
Juve, no?
Conclude, diciamo così, un focus sull'ultimo scudetto. Un'annata particolare, contraddistinta da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, colpendoci tutti in modo tanto duro quanto inaspettato. A causa di questa piaga, l'annata si è protratta fino all'estate e ha costretto i nostri campioni ad uno sforzo supplementare.
Grazie, grazie Quintiliano. Dunque, queste le parole del nostro presidente in occasione dell'uscita del francobollo, che ovviamente va ad esaltare, a ricordare ed esaltare. Non vogliamo commemorazioni, lo scudetto, il nono scudetto consecutivo nell'annata più strana, più difficile, più non lo so, più tutto da quando seguiamo il calcio. Andiamo. Ho sentito che il responsabile della comunicazione di Martina ha dichiarato
ieri, sì.
che la Lazio avrebbe
senza
vinto
epidemia,
lo scudetto.
Tu ho pensato, perché a mio avviso
senza
tu,
Magat,
tu
senza
un po' Mijatovic, sei convinto senza di questo, di la
no,
verità.
No, però sì, io sì. Nel senso, secondo me quella squadra aveva tutto che gli girava dalla propria parte. Però a questo punto rispondo al bravo De Martino e gli dico che senza Magat, senza Mijatovic, senza gol di testa di Rep, senza avevamo 10 coppe dei campioni, figlio mio, se facciamo così è finita.
Ricordiamo che era a meno uno, la Lazio stava giocando bene, però poi quando, no, quando ha ripreso il campionato
è crollata ed era, a mio avviso, aveva davvero il vento in poppa in quel momento, ne abbiamo parlato tante volte, era una squadra che avrebbe potuto creare difficoltà alla Juventus fino all'ultima giornata. E poi sottolineiamo sempre che c'era quel Lazio-Juve, quel Juve-Lazio a tre dal termine, sì, e lì probabilmente si sarebbe indirizzato, almeno ho deciso indirizzato. Andiamo avanti, dai, un po' di messaggi audio, continuate ragazzi, grazie.
Ciao ragazzi, io per i tre juventini nazionali direi Tardelli per la corsa come è rimasta storica, quindi Tardelli, mondiale 82, Italia 90, tutto Schillaci con le sue corse da pazzo dopo i gol, e 2006 Buffon, perché ricordiamoci che non ha preso un gol su azione, ha preso solo un autogol con gli Stati Uniti di Zaccardo, l'autogol e il rigore in finale con la Francia, zero gol, se no Gigi vinceva il pallone d'oro se andava, se non rimaneva in serie.
Un'altra stagione simile è stata, sai quale, Quintiliano, di Buffon, altra storia, da 11 anni dopo il percorso juventino fino a Cardiff in Coppa.
Esatto.
Beccammo solo due gol, uno su calcio d'angolo e uno su calcio di rigore su azione.
Esatto.
Porca zozza, ragazzi.
Pure è vero che se non per prendi tanti gol è merito anche di chi ti sta davanti.
Sì, no,
difesa,
sto dicendo, però
lui
percorso da settembre a maggio, avevamo beccato due gol, ragazzi, tra gironi.
Ma questo rimarrà un cruccio per Buffon, non avrebbe mai vinto il pallone d'oro.
Ma dai ragazzi,
come per calciatori.
Una cosa incommentabile, incommentabile. Prego Federico, andiamo con gli audio.
Ciao ragazzi, sono Pino. Secondo me i più determinanti sono Baggio al Mondiale 94,
sì,
Trezeguet all'Europeo 2000, ma più di tutti secondo me
però con la magliatura,
è Michel, ragazzi, Platini negli Europei dell'84.
Non ci siamo capiti.
L'ha vinto da solo.
Non ci siamo capiti ragazzi, non ci siamo capiti. Stiamo parlando di giocatori con la maglia azzurra.
Degli
Juventini
con le rispettive nazionali,
con l'Italia. No, certo, quelli che hai detto tu, determinanti, quello che fece Michel.
Anche contro noi, contro di noi peraltro.
Quello che fece Michel in Francia nell'Europeo è qualcosa che non si potrà mai ripetere. Forse solo Maradona e Messi che è riuscito a fare qualcosa di simile, cioè anzi
Messi no, è nazionale,
no Maradona in Messico fu determinante, come Platini fu determinante
in Messico, scusa,
nella vittoria dell'Europeo in casa nel 84, fece 9
da
gol
solo.
Ragazzi, 9 gol, cioè,
sì, sì,
una cosa incredibile.
Esatto.
Dai, andiamo con altri audio su questo sondaggio che vedo che sta divertendo i nostri amici all'ascolto, prego. No, da leggere, dicevo, scusami Federico, no, stavo dicendo da leggere. Vado io, dai. Allora, per me Baggio 94, sì, sempre però Trezeguet, ma abbiamo spiegato che Juventini in maglia azzurra. Buon pomeriggio ragazzi, mentre noi per la nazionale sono Tardelli, Pablito e Marcello Lippi, Francesco. Vabbè, certo, no, io sto parlando di calciatori però, ragazzi. I tre sono Scirea, Rossi, Buffon. Peccato che stiamo perdendo questa peculiarità, visto che abbiamo quasi tutti stranieri in squadra, scrive Massimiliano.
Ma non è solo la Juventus.
È un problema un po' di tutti. Ciao Nick, i top tre per me sono Del Piero, poi no, beh, non capisco perché inserisce questi... Ragazzi, però, cioè, partecipiamo al sondaggio, dobbiamo scrivere cose che poco comprensibili, è difficile anche per noi. Buon pomeriggio a Nick, continuiamo a tutta la reazione della bianconera. Tre giocatori juventini che secondo me sono stati più determinanti nella storia nazionale sono Gaetano Scirea, Roby Baggio e Gigi Buffon, Max da Pesaro. Poi Buffon, Schillaci e Rossi, cioè, questo l'avevi letto,
l'avevamo letto, sì, sì, sì.
E Luigi da Gelsenkirchen, insomma ragazzi, non è facile, poi è divertente anche per questo, perché dobbiamo stimolarvi. Italiani, scrive Pino, Rossi, Tardelli e Zoff, anche lui rimane sugli anni 80. Vabbè ragazzi, ma ripeto, è divertente, è molto stimolante, divertente non è non è semplice perché abbiamo avuto un rapporto incredibile con la casacca azzurra, vedremo quello che accadrà adesso. In questo momento non c'è,
pensa,
insomma,
Nicola,
non c'è una stellina bianconera che brilla.
Sì, mi ha dato un assist perché due sere fa, sì, l'ultima gara della nazionale c'era un solo juventino in campo, Bernardeschi. Perché Bonucci si era infortunato,
ma ultimamente non abbiamo,
è
purtroppo, è vero quella cosa che dice il nostro amico Massimiliano, non abbiamo più quell'incidenza, no? Sto pensando, allora l'ultimo decennio Beh, 2012 l'Europeo, avevamo Andrea Pirlo, Giorgio Bonucci, Andrea Pirlo, Bonucci, cioè non ricordo chi altro c'era. Però insomma c'era un buon telaio juventino, ce ne avevo diversi perché eravamo una squadra comunque che...
Sì, difficilmente una squadra ha superato la Juventus in numero di giocatori nazionale.
Assolutamente, i numeri parlano chiaro, ci sono delle statistiche veramente interessanti da questo punto di vista. Magari domani ci divertiamo a tirarle fuori, ma volevamo parlare anche di un altro argomento, Quintiliano, perché nelle ultime 48 ore, e ho letto un po' di tutto sui forum, sui social, quel poco che sono riuscito a seguire, è iniziata questa caccia a un possibile, sai dove voglio arrivare, un possibile contatto, dicono, non ci credo, tra la Juventus e Çalhanoğlu, il centrocampista turco del Milan, perché sembrerebbe che l'ex Borussia Dortmund non voglia rinnovare con il club rossonero. E qualcuno ha sottolineato, di molto esperto di calcio mercato, che invece la Juventus ci avrebbe messo gli occhi sopra. Io sinceramente, se fossi nella Juventus, gli toglierei gli occhi da sopra, anche perché mi sembra che richieda un ingaggio, ed ecco anche perché non si riesca a trovare il punto di congiunzione con il Milan, il calciatore chieda un ingaggio elevatissimo,
7 milioni l'anno.
Io sinceramente non so se accetterebbe meno dalla Juventus,
non credo.
Ma ditemi esattamente dove metterlo, dove inserirlo Çalhanoğlu. È da Juve Çalhanoğlu? Io questo vorrei capire. Secondo me è
lui
da Juve
Çalhanoğlu, trequartista che qualche volta ha giocato anche esterno. Nicola, considera che l'accostamento alla Juventus
è un buon giocatore, però
sì, è stato fatto perché lui ha il contratto che scade nel 2021, quindi il Milan, nel caso in cui non dovesse vendere, intanto ha rotto con il Milan per questo motivo qui, nel caso in cui non dovesse venderlo a gennaio, come tu sai, sarebbe poi costretta a lasciarlo andare via a parametro zero. Ecco. Però in ogni caso, a mio avviso, non giustificherebbe un ingaggio così elevato, perché stiamo discutendo di Dybala che ne guadagna 7,5, ne vuole 15.
Cioè, ragazzi, dai. No, ma credo, io non ci credo a questa cosa, a questo contatto eventuale. Certo che un calciatore così a parametro zero stuzzica sempre, no?
Sì, però un conto è uno che già si è affermato. È 26 anni.
26 anni.
No, è giovane. Però insomma, 7 milioni, Nicola, sono troppi.
Sì, come alternativa, se accettasse un ingaggio, diciamo, medio.
Sì, perché 7 tu 4, puoi dare,
ti do 4 e mezzo,
giochi la Juventus. Ramsey, ma Ramsey ha fatto 10 anni di Arsenal, lo stesso Rabiot che aveva fatto bene nel, entrambi a parametro
a me
zero.
Piaceva nel Borussia Dortmund, piaceva di più.
Sì, probabilmente sì, Milan, però non è, secondo me non puoi dargli 7 milioni. Non credo che trovi una squadra che gli dia.
Certo. Comunque, dai, magari vi chiediamo qualcosa anche su questo. Eventualmente, se il calciatore accettasse un ingaggio molto, molto più basso rispetto a quelle che sono, insomma, le voci che stanno circolando, voi lo portereste magari a Torino a parametro zero? Il centrocampista turco, fatecelo sapere al 340 54 25 324. Io mi sono espresso, non mi convince completamente questo calciatore, però poi che ne so, sappiamo che la Juventus fa i miracoli,
punta molto ai parametri
quello
zero,
che ha combinato
però
con Rabiot, insomma, un altro giocatore, ragazzi, completamente un altro calciatore,
sì.
Proprio nell'approccio,
però lui, Nicola, aveva già giocato a certi livelli al Paris Saint Germain, certo, anche a livello internazionale, salvo poi l'ultimo anno avere attriti con la società, con l'allenatore, quindi è stato di fatto fuori rosa. Lui, Çalhanoğlu, ancora, diciamo, non ha vinto nulla innanzitutto, ha giocato in un
Milan.
Io
pensavo avesse 29, invece tu mi dici 26.
In un Milan che comunque non è il Milan di una volta, ecco, quindi 7 milioni oggettivamente mi sembrerebbero troppi.
E allora, dai, esprimete anche il vostro pensiero su Çalhanoğlu, e poi rimane vivo ovviamente i magnifici tre odierni. Vi abbiamo chiesto i tre calciatori bianconeri che hanno inciso e determinato di più nella storia della nazionale azzurra. Vi siete scatenati, andiamo ad ascoltare delle tracce audio.
Ciao Zoff,
ciao
Carlo da Santo Domingo, ciao, per me Carlo. Sono Zoff, ciao. Gentile, che ha annullato Zico e Maradona, vorrei ricordare questo particolare qua.
Mister,
ho detto Zoff, Gentile, e poi il grande il grande Gaetano, perché comunque fece un grandissimo mondiale. Mi dispiace tenere fuori 82. Sia Cannavaro, che ha fatto un mondiale da paura, e Buffon, però i miei preferiti sono loro.
Grazie caro, grazie.
Mi piacerebbe sapere a Santo Domingo adesso dove sta, come sta, come allora, è vestito.
Ma che ti importa, ma scusa, ma... Ah, vabbè, salutiamo gli amici che ci seguono in tanti da oltreoceano, anche dalle stelle, da pianeti lontani. Sapete che no, le onde, no? Gironzola,
perché
insomma,
sei,
svolazza,
tu sei collegato con questi pianeti,
chiaro,
no?
Io sono sempre
la notte, verso mezzanotte,
no, lui. Anche più tardi. Prego, Rossi, andiamo con altri audio.
Ciao Nicola. Ciao. Pontigliano, Adriano. Ciao. Da Torino. La nazionale non scelgo nessuno, perché se devo scegliere qualcuno, poi gli altri cosa faccio? Perché la storia della nazionale italiana è fatta dei giocatori della Juve. Andatevi a guardare tutti i mondiali vinti e c'è sempre il telaio Juve. Dal 2006 che esiste un Dio, la nazionale non ha più vinto niente, perché i prescritti hanno rovinato il calcio italiano. E per questo. Vi ascolto per altro.
Grazie, grazie. Questo è un vecchio discorso che...
Eh sì.
Emerge.
Però poteva anche scegliere, non si offendono gli altri, ammesso che ci ascoltino.
Che cosa?
No, perché ha detto non ne scelgo nessuno, altrimenti faccio un torto agli altri. Però è un gioco.
Non credo, perché ripeto, abbiamo dato talmente tanto. Prima il nostro amico ci ricordava gli eroi degli anni 30, ma abbiamo segnato la storia della maglia azzurra. Abbiamo questa peculiarità che ci accompagna da quando siamo sul pianeta
spina dorsale
calcio,
della nazionale, la Juventus,
spina
soprattutto dorsale, quando sono stati
quando
vinti,
abbiamo, ecco,
soprattutto quando sono stati,
cioè,
vinti,
ragazzi, senza non abbiamo mai vinto,
esatto,
questo credo che sia un dato oggettivo. Senza la juventinità, lo spirito Juve, la spina dorsale Juve, non abbiamo mai vinto, non siamo mai andati così lontani.
Parliamo di calciatori, ma lo stesso Lippi nel 2006, comunque fondamentalmente tu lo accosti alla Juventus, lo identifichi, certo, con il bianconero, quindi certo, insomma, certo. L'apporto dato dalla vecchia signora alla nazionale è stratosferico. Non so se in qualche altra Federcalcio esista una cosa del genere, federazione, forse la Francia negli ultimi tempi, che
chi,
ha tanti in nazionali.
Chi?
No, squadre, no? Se c'è una squadra al mondo che
ha così
storicamente, storicamente
credo,
dico,
di no. Credo di no, Quintiliano, credo di no.
Perché per esempio anche in Spagna, tra Real Madrid, la Spagna che ha vinto tutto, no? Sì, si distribuivano un po' le cose, Real Madrid e Barcellona.
Se faccio,
forse.
Sì, se faccio mente locale, no, è vero, sono d'accordo.
Un po' perché
è difficile trovare una squadra che veramente è stata così determinante. Sto pensando, perché dei grandi, ovviamente, di quelli che hanno vinto le coppe del mondo.
La Spagna degli ultimi anni,
la Spagna,
prima,
diciamo,
del,
che
del,
dei
Germania,
due europei e del mondiale, esatto, è un mix tra
Barcellona,
Real, e qualche altro calciatore, però non
dell'Atletico
è,
al limite,
Atletico,
però, insomma,
sì, non c'è
un dominio così,
no,
di una sola squadra, credo che non ci sia stato.
Sto pensando, sai chi può essere? Il Bayern Monaco della Germania 72-74,
esatto.
Forse incide tantissimo
anche negli ultimi anni, forse
incide tantissimo,
e questo è frutto
nel
del
2014,
dominio,
però. Sì, c'erano del Bayern, ma c'erano anche del Borussia, era ben assortita come squadra. Invece quella 70, il biennio 72-74 europeo mondiale, oh sì, lì è tanto Bayern.
Forse
come l'Ajax,
nell'Olanda, esatto,
l'Ajax, però non hanno vinto, però non,
esatto,
hanno vinto,
non hanno vinto la trasposizione, sì, dell'Ajax, certo, in nazionale, certo.
Va bene, interessante, dai, torniamo indietro nel tempo, cari amici, che possiamo fare, caro, a proposito,
possiamo
di cari,
leggiamo
qualche messaggio e poi andiamo da Rossi, che lo vedo scatenato.
Buongiorno ragazzi, i miei tre migliori, Rossi, Scirea.
Ah, pensavo Rossi, Federico.
Federico è sempre determinato. Rossi, Scirea, udite, Causio. Un consiglio
il
per
barone.
Un consiglio per il sondaggio di domani. Diteci, sì, qual è la vostra formazione dell'Italia più forte degli ultimi tempi. Ciao Claudio da Stoccarda, a proposito di Bayern, Germania. Ragazzi, scusatemi, ma per gennaio, anziché il turco del Milan, perché non andiamo a prendere il danese dell'Inter? Ci serve molto di più Francesco. Questo... Allora, Juventus cosa... c'era lo scorso anno, tu sai, no? E poi l'Inter ha voluto strappare alla stessa Juventus. La Juventus poi avrebbe aspettato la scadenza del contratto. L'Inter l'ho presa a gennaio pagandolo 20 milioni, salvo poi non farlo giocare. E secondo me il fallimento di Conte è proprio quello. Ieri abbiamo avuto un match analyst, Nicola, te ne parlavo, gli avevo detto che se secondo lui, insomma, Conte ha detto, beh, sono molto deluso. E io gli ho detto, a mio avviso, è attaccato a un 3-5-2 troppo rigido e il fallimento si vede nel non utilizzo di Eriksen, che non è un fuoriclasse, ma sicuramente un ottimo giocatore. No,
è un ottimo giocatore. Sinceramente, se proprio mi dovessero fare domanda specifica, io mi tengo Ramsey.
Però prendere, c'è sempre il problema, tu dici, alle delle condizioni
della
migliori
tenuta, certo. Cioè, però mi tengo, a questo punto mi tengo Ramsey,
che stava facendo un discorso della tenuta,
no, sulla tenuta probabilmente Eriksen ti dà più garanzie, non lo so.
Lui è forte secondo me, Eriksen.
No,
per carità, sì, però sì, giustamente grande, a parità di condizione magari ti tieni Ramsey e i soldi li utilizzi per magari per qualcos'altro.
Beh, interessante anche questo. E allora dai, no, non lo facciamo, magari domani ci rendiamo, perché sennò qui ci confondiamo troppo le idee tutti quanti, facciamo un gran casino. Sono le, no, lo devo dire, linee rossi, ma tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Io me ne vado. A me mi parte pure il pullman per la Dispoli.
Scusa?
Ma che stiamo a scherzare?
Scusa, dove sta l'hotel della Juventus?
Hotel?
Della Juventus.
Da Juventus. In che senso?
E allora, il nostro piccolo omaggio a Carlo Verdone, che compie 70 anni, ci ha accompagnato davvero con i suoi film, ci accompagna da 40 anni ormai, anche qualcosina di più. E allora dai, voglio stimolarvi, sapete che soprattutto quando magari non gioca la Juventus abbiamo tanti temi da trattare, spaziamo un po', e vi voglio chiedere, amici, al 340-5425-324, Magnifici 3, anche qui ovviamente, mi date i vostri tre film preferiti di Carlo Verdone. Non è semplice anche questo, non è semplice, pensateci un attimo. Io ho fatto la mia scelta, voglio dire che lui ha sceneggiato, interpretato e diretto circa 27 film, poi ha partecipato a circa 50 pellicole complessivamente, però proprio suoi, con sceneggiatura, appunto, testi, sceneggiatura,
regia
e interpretazione, circa 27 sono i film di Carlo Verdone. Io voto in assoluto Borotalco al primo posto, perché sono legatissimo a quel film. Al lupo mi è piaciuto tantissimo, al lupo lo porto nel cuore, un film, una bellissima commedia, divertente ma anche drammatica, molto, molto bella, molto profonda. E poi mi è piaciuto tantissimo anche per il messaggio, Perdiamoci di vista, quello con Asia Argento, ricorderete la ragazza che era sulla carrozzina, no? Le polemiche, lui era un personaggio televisivo che insomma andava, cavalcava le tragedie, lei lo smaschera, e insomma mi è piaciuto molto, perché poi odio, veramente oso questo termine, odio quel tipo di televisione, no? dove il dramma viene buttato in pasto,
strumentalizzato
veramente. Non ho mai visto quelle trasmissioni e mai le vedrò in vita mia.
Borotalco,
vai, scegli Quintiliano.
Bianco, rosso e Verdone, sì. E maledetto il giorno che ti ho incontrato.
Anche maledetto il giorno, molto molto tutti, molto tutti carino, bene. Molto carino. E allora dai, dateci i vostri tre film di Carlo Verdone preferiti nel giorno dei suoi 70 anni. Carlo, grande tifoso, appassionato di calcio, tifosissimo della Roma. Ma rispondete anche all'altro sondaggio odierno, agli altri magnifici tre di oggi, i tre calciatori juventini che hanno inciso e determinato di più nella storia della nostra nazionale italiana. Votate a 340-5425-324. Poi ci faremo più avanti anche una risata, sempre ancora con Carlo Verdone. Tra poco raggiungeremo un amico che non ritroviamo da tempo, ma Federico mi sta facendo dei segnali molto chiari dall'altra parte del vetro, del glass, e mi dice che ci sono i loro, i nostri zebrotti, eccoli. Prego.
Ciao ragazzi, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Allora, Cialanoglu non mi convince. Sì. E poi se dovesse venire prende il posto di Dybala, perché gioca alla stessa posizione, e questo mi fa pensare. Ma spero che mi sbaglio, che non vogliono vendere Dybala.
Non credo.
Che mi dispiacerebbe tantissimo. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Io credo che potrebbe essere anche una suggestione mediatica.
Ma sì, dai, poi quando sarà un caso, ma quando ci sono le pause per le nazionali,
sì,
si scatena di tutto.
Fuori di tutto.
Non avevamo venduto Ronaldo.
Ronaldo venduto, no? Dybala di nuovo sul mercato, Bernardeschi chissà, forse risorto, magari no, è così, dai.
Andiamo con altri audio. Grazie.
Ciao Nicola, sono Nicola da Pistoia.
Ciao Nicola.
Cialanoglu era forte prima del Milan.
Scusate, comunque Cialanoglu devo dire una cosa. Sì, volevo dire una cosa.
È vero, non ha vinto perché era col Borussia Dortmund.
No, Bayer Leverkusen, ragazzi, mi sono sbagliato.
Tanti poi hanno fallito il Milan. Questo non vuol dire che alla Juve non diventi forte. Lo stesso Ramsey era considerato uno dei centrocampisti più forti del campionato inglese, ma non aveva vinto granché.
No,
ecco, secondo me potrebbe sostituire appunto un Ramsey, che comunque è sempre infortunato, e garantire anche magari poter tirare anche qualche punizione in più al portiere Ronaldo, che continua ad abbattere le barriere.
Sei stato molto chiaro, grazie per il tuo messaggio. Vedi, però ci sono, stavo leggendo anche altri messaggi di testo. Beh, ma qualcuno stuzzica l'idea.
Sì.
Stuzzica, è interessante.
Però non deve pretendere 7 milioni l'anno.
Giocava col Bayer Leverkusen, ragazzi, mi sono fatto un po' di confusione, no? Con il Borussia Dortmund. A me piaceva in Germania, lo vidi diverse volte. E complessivamente non mi entusiasma come calciatore, però okay, ripeto, poi la Juventus ti può far salire, no? Il famigerato gradino.
Sì, no, per carità, quello sì, però pretende troppo.
Andiamo avanti con altri audio, continuate a scatenarvi con i nostri magnifici 3 di oggi. Vedo che stanno arrivando davvero una pioggia di messaggi. Prego.
Buongiorno Nick in Quintiliano, Pietro da Vancouver.
Ciao Pietro.
Miei tre, scegliamo Rossi, sì. Baggio, sì. Ce ne sono altri più di solo tre, però Schillaci, questi sono i miei tre.
Ok, grazie.
Fate una buona giornata.
Grazie, anche
grazie. Vi seguo ogni giorno.
Grazie,
è un piacere.
Continua a seguirci.
Tanto che molto presto qui a Vancouver.
Dal Canada.
Che bella
quando
città.
Il programma c'è e mi preparo per andare al lavoro.
Grazie,
buon lavoro.
Un abbraccio a tutti.
Buon lavoro, allora, buona giornata a te.
Che bello,
che
quando ci dicono dall'estero che stanno seguendo.
Sì, bello, è stata una cosa molto, molto bella. Andiamo con altri audio, dai.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono sempre io, Guglielmo da Cagliari.
Ciao,
probabilmente il messaggio di prima, un po' confusionario, ero io. Vi chiedo scusa, è che domenica ho avuto un brutto incidente con un leggero trauma cranico.
Mamma mia.
Possibile che mi sia sfuggito.
Non ti preoccupare, no. Riprenditi presto.
Vai tranquillo.
Guardate che stai bene.
100%. Comunque per me i tre sono Buffon, sì. Camoranesi e...
Camoranesi
di inserisci. Schillaci e anche
un oriundo
Zambrotta, cioè no, okay. Sono compatibili, però
3 più 1.
Grazie, riprenditi presto, mi raccomando. Andiamo avanti.
Buonasera ragazzi, da Claudio da Stoccarda. Ma Cialanoglu non giocava nel Bayer Leverkusen?
Sì.
Bayer
Leverkusen, certo. Abbiamo fatto un po' di confusione, ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao. Assolutamente, Bayer Leverkusen. Tanti messaggi anche sui film di Carlo Verdone, i vostri tre film preferiti. Omaggiamo il maestro Carlo Verdone, che oggi compie
70 anni, che non dimostra.
Che non dimostrano.
Sembra un ragazzino.
Ma certo, comunque, quante persone sono nate in questo mese di novembre? Tanti artisti, ex calciatori, insomma tanti personaggi, devo dire. Andiamo tra poco a raggiungere il nostro prossimo ospite, poi verremo a leggere tutti i vostri messaggi di testo. Mi raccomando, continuate anche a votare i vostri tre giocatori juventini più, secondo voi, più determinanti con la maglia azzurra nella storia appunto del calcio italiano. Continuate a votare anche quelli, perché siete, è interessante, insomma, siete, ognuno sceglie giocatori diversi e dunque è interessante assolutamente leggervi. Andiamo a ritrovare con piacere Romeo Agresti, gol.com. Buon pomeriggio Romeo.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Romeo, ben trovato Romeo. Allora, facciamo un po' il punto della situazione in casa Juventus. Tu da ottimo cronista ci puoi aiutare, puoi aiutare anche i nostri amici all'ascolto a capire come la Juventus riuscirà a prepararsi tra mille difficoltà a questo Juventus Cagliari, appunto sabato sera. Prego Romeo.
Bene te Nicola, tra mille difficoltà e tra mille rientri che poi saranno tutti davvero all'ultimo, con l'opportunità in maniera tangibile per Pirlo di avere un solo giorno per allenare tutto il gruppo, che è quindi quello della vigilia venerdì, perché poi adesso ci sono ancora vari appuntamenti con varie nazionali e quindi Pirlo può fare ben poco, se non tra l'altro poi fare la conta di chi sarà abile e ruolabile, anche perché le notizie che arrivavano dalla Francia ieri circa Rabiot non è che fossero estremamente positive, no. Ancora qualche fastidio. Bentancur non è al meglio, Bonucci è già rientrato a Torino ma dovrà stare fuori per un po' di giorni, quindi diciamo che è una situazione caotica, non tanto complicata perché ci sono anche i rientri, quindi alcune notizie come Alessandro, come De Ligt, però un po' caotica, ecco.
Caotica, in questo caos sì, tra virgolette ovvio, ci sono due certezze, no Romeo? Ronaldo e Morata. Io sono sempre curioso di capire poi chi schiererà, diciamo così, a ridosso dei due e in generale sulle ali.
Sono d'accordissimo con te in primis sul fatto che Ronaldo e Morata in questo momento siano parte proprio fondamentale delle idee di Pirlo. Qui sono anche spalleggiati, non dico a livello di leadership perché Ronaldo gioca sempre, Morata sta bene gioca, però il fatto che Dybala non stia ancora bene, quantomeno diciamo che nell'immediato toglie un potenziale problema a Pirlo. E le ali di supporto poi sono un pochettino fondamentali in questa idea di calcio. Devo dire che Chiesa sinistra secondo me ne giocherà tante, perché sì, è quel tipo di calciatore che in primis è stato richiesto espressamente a un certo punto da Pirlo. E poi comunque quando è stato chiamato in casa mi sembra che abbia fatto piuttosto bene.
Che poi l'ha fatto giocare sempre peraltro.
È stato a quel punto da lanciarlo subito a Crotone dopo che era praticamente arrivato, poi gli ha dato fiducia in Champions. Ecco, l'unica partita magari un pochettino balbettante di Chiesa è stata quella con il Barcellona, esatto, ma il pari di tutta la squadra che ha fatto male.
Vabbè, quella è stata una partita un po' complicata per tutti, sì, soprattutto per in una fase, no, del match, no, quando loro hanno preso il pallino del gioco e non riuscivamo a contrastarli, ad essere cattivi, ad aggredirli nella maniera giusta, gli abbiamo concesso troppa palla e troppo campo in assoluto e mi sono arrabbiato, devo dire, mi stavo arrabbiando, va bene, ma sappiamo che siamo ancora con il cartello dei lavori in corso. A proposito Romeo, non ci siamo ancora sentiti per quanto riguarda questa nuova Juventus di Andrea Pirlo, non abbiamo chiacchierato, che idea ti stai facendo, come la immagini? Secondo te è squadra che può arrivare lontano anche in Europa o deve pensare soprattutto al campionato?
È un progetto molto ambizioso, intrigante dal punto di vista tattico, ritengo che in Italia la Juve abbia ancora della sua un leggero vantaggio sulla concorrenza, che per me poi è capitanata sempre dall'Inter. Io personalmente guardo sempre l'Inter, no, come rivale a livello di
anch'io Romeo stagione. Ancora l'Inter, quindi, guardo, sì,
ma anche perché sono le due squadre più attrezzate per giocarsela fino alla fine. Devo dirti la verità Nico, che io vedo anche le idee molto chiare da parte di Pirlo. Sai, ho letto in queste settimane, ho ascoltato di confusione e quant'altro, non ce n'è confusione, c'è un'idea molto chiara a livello tattico che Pirlo propone dalla prima partita con la Samp. È chiaro che poi dobbiamo giudicare lo sviluppo, no, di una fase offensiva. Insomma, entrambe le fasi in questo momento non sono ancora oliate in maniera chirurgica, però ci sono ampi margini di miglioramento. Non scordiamoci, tu hai detto prima, è una squadra che è alle prese con i lavori in corso, che non ha potuto contare ancora su Ronaldo come in maniera duratura. Ha due rientri importanti come quelli di Alexander De Ligt che secondo me faranno la differenza. Lo stesso Dybala finora l'abbiamo visto proprio misurato, nel senso che è un giocatore
non
che
l'abbiamo visto più che altro.
Vabbè, cioè, se io devo vedere la verità, Nick, mi sembra che il bicchiere sia mezzo pieno per le prospettive di questa squadra, perché se dovesse poi girare a pieno regime è una sua forza.
Per quanto riguarda condivido. Tornando a Dybala, secondo te i fattori che diciamo stanno contribuendo a questo periodo un po' buio, fisico, mentale, o c'è il discorso del contratto che non viene rinnovato?
Io mi tiro fuori sul discorso contrattuale, non ci credo a queste cose, però vabbè.
Io parto un presupposto: il ragazzo oggettivamente non sta bene, quindi stiamo giudicando un ragazzo che è stato fuori presente 3 mesi
troppo,
dal postiglione. In nazionale ha avuto una gastroenterite, non sta bene, cioè si vede proprio in maniera oggettiva, non è lui. Poi è talmente forte che alle volte riesce anche a sopperire alla condizione atletica, però è fondamentale, soprattutto per come vuole giocare Pirlo. Il discorso contratto, secondo me, non è determinante nell'economia delle prestazioni, ma è un argomento che noi in primis...
Tu dici più a largo raggio che potrebbe...
Ma soprattutto noi fa la partita male Dybala,
ho capito.
Subito il discorso al contratto. È chiaro che finché non lo rinnovi dai anche poi adito a queste, se vogliamo, speculazioni, però è un argomento che proprio va chiarito, anche perché ragazzi
che va avanti da diverso tempo, quello sì, sono condivido in pieno. Guarda Romeo, volevo proprio
magari prima si chiude
con questa riflessione, però adesso la cosa la stiamo portando avanti davvero da troppi mesi,
ragazzi. Ha rinnovato Szczęsny, ha rinnovato Bonucci, ha rinnovato Cuadrado, hanno rinnovato Bonucci e Chiellini. Buffon.
Concordo.
È anche vero, Romeo, che qui si tratta però di un ipotetico passaggio da 7,5 a lui forse chiede 15, la Juventus probabilmente vuole arrivare a 12. È un contratto che poi peraltro si innesca anche il discorso dei diritti d'immagine in futuro, insomma è un po' delicato rispetto agli altri, no?
Estremamente delicato, sono d'accordo, però c'è da dire che è da un anno che se ne parla. Quindi se in un anno non vengono fatti progressi significativi, non dico che la situazione inizi a diventare preoccupante, però io guardo la scadenza è 30 giugno 2022, mese più mese meno siamo un anno e mezzo, diventa anche potenzialmente un pochettino pericoloso, diciamo, no? Anche come strategia.
Condivido Romeo, bisogna cercare di chiudere al più presto, le parti vogliono trovare l'accordo.
Paratici 2 settimane fa così ha detto certo un momento difficile, però entrambe le parti vogliono trovare l'accordo.
Avete un po' la sensazione, amici, che quasi quasi uno aspetti un passo indietro dell'altro?
Però dovrebbe farlo, rispetto alla richiesta che ha fatto, perché magari in tempo di Covid forse
io non so perché qui bisogna anche capire qual è stata l'offerta juventina. Però
io da quello
qual è l'offerta della Juventus,
magari supportami tu, da quello che so io si parte dai 12, l'offerta della Juve per arrivare ai 10, per arrivare sostanzialmente ai 12, quindi l'ingaggio di De Ligt è così?
Per 5 anni sarebbe?
Sicuramente su base, diciamo, mettiamola così, che la Juve oltre 12-13 non va,
esatto.
Ma al tempo stesso bisogna anche capire se questo contratto sia stato veramente offerto a Dybala, perché io inizio a pensare che magari qualche pensiero di mercato sia stato anche fatto. Poi non sono arrivate proposte ufficiali, la Juve come Dybala
non volevamo dirlo,
stavamo girando intorno, insomma.
Cioè ragazzi, se arrivasse un'offerta a 80-90 milioni Dybala resterebbe la Juve, io ne dubito fortemente.
Questo è un altro tema, Romeo. È un tema che poi abbiamo trattato anche in altre occasioni. Dubito che possa
di questa squadra, ragazzi, che ha preso comunque Kulusevski. C'è una squadra che mi sembra
Si sta plasmando quasi anche per supportare eventualmente un addio di Dybala.
Esatto.
Dobbiamo fare anche questa riflessione.
Anche l'arrivo dello stesso Chiesa, cioè la Juve sta programmando da questo punto di vista, prende giocatori giovani e funzionali. Immagino che se arrivasse una proposta da 80-70 milioni che magari ti permette di prendere un centrocampista top, intanto è Kulusevski. Com'è, qualche pensiero lo fai, dai.
Si cancella l'ultima stagione, ragazzi, in cui è stato il migliore della Serie A e si parlava già di futuro simbolo della Juventus.
Ma c'è da dire che Dybala è un caso anche strano, perché più fa bene e più viene chiacchierato su tutti e quant'altro. E alla stessa stagione Dybala ha fatto più di 90 gol.
Ho letto che hanno anche polemizzato perché non avrebbe ringraziato la Juventus
per gli auguri.
Ha ringraziato tutti, dai, io ho letto poi insomma il suo post, mi sembra che abbia ringraziato tutti in maniera generica, no? Non è che è andato a specificare, ringrazio Tizio, Caio, Nicola, Quintiliano, ma, Romero.
Dico, e con questa poi chiudo il discorso di Dybala. Noi non dobbiamo mai dimenticarci per una cosa, che la Juve un anno fa lo vendeva Dybala.
Sì, stava per vendere.
Quindi questo non...
No, no.
Questo poi il mercato è talmente volubile che fortunatamente il suo no allo United ha consentito alla Juve di tenerlo. Anche se poi lì si fosse arrivato Lukaku, chissà.
Sempre però, giusto ricordarlo, Romeo, fai bene.
La strategia della Juventus è molto chiara, un anno fa
16 mesi fa stava per vendere Dybala, dai. Assolutamente, assolutamente. Romeo, grazie, buon lavoro.
Poi un abbraccio.
Ciao, ciao Romeo, grazie, grazie. Grazie.
Un saluto a Romeo Gressi, gol.com. Amici, dai, avremo modo di parlarne di questa vicenda di Dybala. Adesso speriamo di vederlo in campo, che abbia trovato pian piano, ritrovi la gamba. Stia lavorando bene, sembrerebbe che stia lavorando bene in questi giorni. Aveva bisogno, insomma, ha bisogno soprattutto di quello adesso.
Sì, certo.
Poi quello, la gamba aiuta, magari un bel gol, una buona prestazione, la testa che riprende a girare. E poi vedremo se le parti troveranno un accordo. A me sembra che stiamo facendo melina, quindi un po' tutti.
Più la Juve,
più la Juve.
Il dubbio c'è, Nicola,
la sensazione
perché
che la Juve stia facendo,
se vuoi trovare
melina,
un accordo, cioè, col miglior giocatore della passata stagione, magari troppo, tra 15 e 7 e mezzo che prende adesso, una via di mezzo si trova.
È vero, è vero, è interessante. Allora, amici, amici cari all'ascolto, amiche, amici cari all'ascolto, per chi si fosse messo in collegamento solo in questo istante, come dicevano i fuoriclasse della radiofonia degli anni '70, potete votare i vostri magnifici tre per quanto riguarda due mega sondaggi, uno tutto in chiave azzurro bianco nero. Vi abbiamo chiesto i tre calciatori più determinanti, i tre calciatori della Juventus più determinanti nella storia della nostra meravigliosa nazionale italiana. Votate, 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 avete votato in tantissimi, solo tre nomi. E poi, essendo il compleanno di Carlo Verdone, abbiamo chiesto i vostri tre film preferiti. Lei, io lo so che lei mi ha preparato questo, sa benissimo che io per questo pezzo di film, dobbiamo dire che questo non è un film suo, lui qui ci partecipa, però ho saputo che ha scritto, insomma, questa scena che è rimasta un po' nell'immaginario, perché fa ridere, ragazzi, fa oggettivamente molto ridere.
Tanto per cambiare.
È stata, diciamo, dipinta anche da Carlo Verdone, sentite un po'.
Ciao Margherita, sono io. Lo so, è tardi e ti chiedo veramente scusa. Io non posso non parlarti, perché ho riflettuto tanto sulla nostra situazione, mi sono scavato dentro e ho trovato veramente tante, tante mancanze.
Questo è Quintiliano quando mi chiama la sera.
Margherita,
a lui.
Ti ricordi quando ti dicevo che non avevo mai il coraggio di dire la parola ti amo? Margherita, io sono stato uno stronzo, un grande stronzo. Ti chiedo scusa. Io questa parola ti amo, però questa notte te la voglio dire non una, ma mille volte, fino a scaricarti la segreteria. Margherita, io ti amo. Ti amo, 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 ti amo.
Io che avevo un pezzo di stasera di notte.
Ti amo,
ti amo. Dico lui.
Ma che ami?
Ti amo. Sì? Che è?
Ma come chi sono io? Ma chi cazzo siete te di notte che chiami?
Scusi, ma non è il 6797726?
Ma quale 25, 9, 4, 5, 8, cambia spacciatura?
Scusi tanto, ho digitato male, scusi tanto.
Oh, ragazzi miei, ragazzi miei. Io rischiai di sentirmi male la prima volta che vi dico. Manuale d'amore, questo film. Manuale d'amore è una cosa, guardate, stupendo, sto divertentissimo, divertentissimo. Va bene, va bene. Dunque, votate anche i vostri tre film preferiti di Carlo Verdone al 340-5425324. Interagite con noi con i vostri messaggi di testo e vocali. Ne abbiamo tanti, ci torniamo dopo il break. Ma sì, dai, dopo il break accontentiamo tutti. Veniamo a leggere quelli di testa ed ascoltare gli audio. Tra poco,
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Siamo su
Rieccoci, ultimo segmento di questa puntata del 17 novembre. Zebra seduta, zebra pelata seduta, quindi siamo Gian Pietro in studio. Rossi, sempre lui alla parte tecnica, soprattutto voi.
È stato più votato Rossi.
Soprattutto voi, bianconeri all'ascolto. Allora, abbiamo diversi messaggi, dovete votare i tre calciatori juventini che hanno inciso di più nella storia della nazionale italiana. Determinato, inciso, fate voi, condizionato, stravolto, vinto, fate un po' voi nella storia della nazionale italiana. E poi, stiamo festeggiando anche Carlo Verdone, i suoi 70 anni, i vostri tre film preferiti di questo incredibile artista che ormai da più di 40 anni ci accompagna con le sue pellicole. E non so,
sì.
Abbiamo delle belle notizie. Bellissimo. Ci sono attacchi verso la Serie A da parte di
anche contro la Juve, da tutte le parti. Contro la Juve. In questo caso, in realtà, un piccolo attacco verso
chi è
Ronaldo,
che punzecchia. Chi è? Sentiamo,
da parte del presidente della Liga,
sì,
della Liga,
Liga Spagnola. Che cosa avrebbe dichiarato?
Lui dice: la partenza di Cristiano Ronaldo non ha indebolito il nostro campionato, e a dirla tutta, il suo arrivo in Italia non ha migliorato il prodotto Serie A, parola di Xavier Tebas, numero uno della Liga, che nel corso di un'intervista a Marca lo scorso fine settimana ha ribadito un concetto, una convinzione già espressa in tempi non sospetti. Ma i numeri raccontano un'altra verità dai contorni chiaramente opposti.
Ok, ok, questo è il pensiero del
secondo
presidente.
Secondo me gli rode invece che
della
Ronaldo
Liga Spagnola, che non ha più anche quella grande sfida, insomma, quel grande incrocio tra fuoriclasse portoghese e fuoriclasse argentino. Andiamo con la carrellata di messaggi audio, continuate a scriverci, prego.
Allora, Carlo Davigio, ragazzi, ciao. Allora, i primi tre, allora, primo posto assoluto, compagni di scuola, secondo me. È il numero in assoluto, mi sono crepato dalle risate.
Difficile,
poi
difficile
tenerlo sono poi in imbarazzo gli altri, diciamo due tre alla pari, cioè no. E per quanto riguarda invece i primi tre giocatori che hanno sono allora, al primo posto in assoluto metto Paolo Rossi.
Perché no, non devi fare la classifica, sceglierne tre.
Al secondo posto Salvatore Schillaci.
Sì. Totò.
E al terzo posto metto Gianluigi Buffon.
Ok, ti ringrazio. Ciao, buon ascolto, andiamo avanti.
Ciao RBN.
Ciao.
I miei tre sono Cabrini, Rossi e Roberto Baggio. E poi volevo dire su Çalhanoğlu.
Sì.
Se l'ho chiamato bene non lo so, ma facendo la tara ai nostri tifosi che già storgono il naso con Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, io non oso pensare se quello lì fosse la Juventus. Ma soprattutto oggi, siccome io guido un tir, oggi ho sentito un nostro, diciamo, lui si dice tifoso juventino, lo scambio Lukaku-Ronaldo, ecco, volevo avvisarvi, ma stavo sognando, perché se io dormo mentre guido è pericoloso.
No, stai attento, non ti distrarre.
Ciao, non lo so chi l'ha detto, però non ti
distrarre. Ma non esiste.
E buon lavoro, è un lavoro molto particolare, insomma, camionista. E ti salutiamo, siamo felici davvero di farti compagnia e di tenerti soprattutto sveglio, ma non ti distrarre troppo, mi raccomando. Ok, andiamo
non
avanti,
farti distrarre da queste idiozie.
Ecco, appunto, bravo. Andiamo.
Ragazzi, buonasera. Ma Ronaldo quest'anno non va via. L'anno prossimo, dobbiamo dare, o gli faranno il rinnovo del contratto?
Bella domanda.
Questa è una bella domanda.
Ciao Sergio da Palermo.
Ciao Sergio.
Allora, grazie. Questo è un problema che, come diceva Nicola, è sorto come al solito durante la pausa delle nazionali. Però c'è un però. E c'è stato l'ammiccamento di Leonardo, direttore generale del Paris Saint-Germain, sì. E forse, almeno così io mi sono un po' informato, si pensa un po' a farlo giocare nella Ligue 1, Nicola, perché poi
quello dell'ultima cena,
sì, esatto, gli emiri del Qatar vorrebbero poi utilizzarlo, no? Che sono gli stessi proprietari del Paris Saint-Germain, utilizzarlo come, diciamo, simbolo del mondiale del 2022. Potrebbe essere un'ipotesi, Okay. Ronaldo, ricordiamo, Nicola, che altri due anni, questo è un altro anno di contratto. Eh?
Sì. Dunque lui andrà in scadenza, ricordiamolo, nel 2022. E 22, per chiudere eventualmente poi la sua avventura in bianconero. Io invece credo che lui rimarrà, penso. Anche un altro anno, magari allungherà un'altra stagione, non lo so, vedremo, però ho la sensazione sinceramente che questo ragazzo stia comunque bene alla Juventus, poi vedremo, è inutile parlare adesso perché molto dipenderà dal futuro, no? Da quello che accadrà anche a livello continentale, perché andrà ad incidere anche il fattore Champions League.
E non c'è dubbio, Nicola, da tenere presente anche il discorso economico, certo, perché ricordiamo che Ronaldo, che guadagna 31 netti, insomma, non è proprio... costa 62 sì. al bilancio della Juventus.
Assolutamente. Andiamo con un altro audio, vediamo, leggere i messaggi di testo. Io non riesco più a aprire la messaggeria, una tragedia, però. Prego.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, ciao. Giorgio Di Foligno, Riecchine.
Ciao Giorgio.
Allora, troppo forte, Borodalco e Acqua e Sapone, okay. I Femmine Verdone.
Come ti muovi?
I tre calciatori della Juventus, Pinturicchio, Leroy e Bobby Golla.
Grazie, ciao. Ma Leroy non lo può inserire.
Non vestiva la maglia, inserire, o meglio, ragazzi. Ha vestito la maglia azzurra perché quel periodo della Francia.
Sì, quella blu, diciamo, la per essere precisi. La maglia blu. Quintiliano, tu riesci a leggere i messaggi? Perché non riesco più ad aprire la messaggeria.
Ciao, problema ragazzi,
di connessione,
se ci fosse uno scambio Cialanoglu Bernardeschi io lo farei, ma solo uno scambio, niente altro. Ciao Lucio da zona rossa Calabria. No, ecco, adesso ormai ci siamo identificati con i colori. Ciao ragazzi, Schillaci rossi, grosso Biagio da grosso.
Ma grosso no, ragazzi, però grosso non era un giocatore della Juventus. Amici miei, era del Palermo.
Allora era del Palermo?
Certo.
Ciao Nicola, perdonami.
Non ci provate.
Ciao Nicola, perdonami, ma Ramsey fa come Chiellini, ne gioca una e ne salta tre. Francesco, questo,
ti perdonerò.
Questo è un po' diciamo così, il cruccio. Mamma mia, quanto catastrofismo e disfattismo da parte degli opinionisti e conduttori della Juve TV Top Planet. Meno male che sono juventini. Luca da Genova, noi non rispondiamo dei giudizi degli altri. Ciao, oggi vi riscrivo. A me il turco Cialanoglu piace molto, bisogna capire la tenuta fisica, però. Silvano, bianco,
vedi,
rosso,
però qualcuno
diciamo che, insomma, non sarebbe,
sponsorizza questa ipotesi.
Bianco, rosso e verdone, compagni di scuola, viaggi di nozze. Marco da Cremona, viaggi di nozze con Sordi. No, quello è
viaggio
con papà.
È praticamente il sequel di Bianco, rosso e verdone, no? Con i personaggi, con i personaggi
Bianco,
più
rosso
o meno,
e verdone, sì, no.
Il coattone terribile.
Viaggi di nozze, mi sbagliavo con In viaggio con papà, che era con Alberto Sordi.
Viaggio con papà è quello con Alberto Sordi, in cui lui fa una parte.
Il film di
Alberto Sordi.
Allora Nicola, i miei tre film sono Bianco, rosso e verdone, Acqua e sapone e Compagni di scuola.
Compagni di scuola vedo che lo state votando. Ma è stato difficile anche per me tenerlo fuori, ma avrei dovuto scegliere tra Borodalco e Compagni di scuola. Io scelgo Borodalco perché qualcosa che veramente mi ha accompagnato anche nelle battute con gli amici a scuola. Ci siamo veramente cresciuti con quel film, no? Con quei personaggi, con Manuel Fantoni.
Mamma mia,
è una cosa, insomma, un bel giorno. Vabbè,
vado.
Dai, che i tre per me si sono... scatena di regia, lo sto vedendo già che sta smanettando.
I tre per me sono Buffon, Scirea, Del Piero, Riserve, Zoff, Cannavaro e Anastasi.
Grande,
i miei tre film di Verdone, Bianco, rosso e verdone, Compagni di scuola, L'amore eterno finché dura,
carino,
ai piedi del podio devo per forza metterci 7 kg in 7 giorni, Peppe da Benevento
con Renato Pozzetto, fantastico, divertentissimo
anche quello. Paolo Rossi, Scirea, Buffon, Marco da Cremona. Ciao Andrea da Barcellona, i miei juventini in nazionale, Gentile, Cannavaro e Cabrini, la difesa, esterno sinistro, terzino destro e centrale. Difficile, Borotalco, Bianco, rosso e verdone, viaggi di nozze, Pino Gattuso. Ciao caro Nick, io voto Scirea, Baggio e Buffon. Quest'anno con il Covid sia Juve e devo ammettere anche l'Inter non sono riuscito a schierare la formazione tipo una sola volta. Questo fa vedere come è importante avere la rosa ampia. Ciao da Natalino. Scusate ragazzi, ma se per Dybala invece di un'offerta cash arrivasse una proposta di scambio con un certo centrocampista francese del Manchester United, alias Pogba, come l'accettereste? Ciao da Alberto, rispondi tu Nicola, va.
Passo.
Tu dici di no, infatti. Direi Baggio ad USA 94.
Per me può rimanere lì.
Lo sapevo. Direi Baggio ad USA 94 perché ci ha fatto sognare con la sua fantasia, Zoff per il suo lungo trascorso in nazionale e la vittoria del Mondiale 82 e Buffon per lo stesso motivo di Zoff, cioè la lunga militanza e la vittoria del Mondiale 2006.
Ah, grazie ragazzi, grazie, siete stati veramente bravissimi perché poi avete anche insomma articolato, no, la vostra riflessione e aiutato a capire perché siete arrivati a scegliere questi tre grandi giocatori, no? Che vanno a collocarsi, ad incastonarsi nella storia della nazionale italiana che va a braccetto da sempre.
Sì, anche se Francesco ci hanno dice motivato, sono,
hanno motivato, senti, Nick, mi sono piace ultra, quando motivano
un ultra bianco-nero e amo solo due color, che sì. Nostalgia non poter più cantare da quella curva.
Ragazzi, speriamo. Non abbiamo questo. Vi prego, ragazzi, parliamo.
Ci deprimiamo.
Che qui, sennò, ecco. Abbiamo. Possiamo andare, caro Federico, la vedo in azione. Io non riesco più purtroppo a vedere nulla. Tutto impallato, succede.
Non guardare che ragazzino, questo si è fatto 3 anni di galera per aver accoltellato lo zio.
Di dove sei tu?
Di Capua.
E perché hai accoltellato lo zio?
Perché mi scassavo cazzo.
Ecco, lo sapevo io. Ma per favore. Rossi, questo era troppo forte. Era troppo forte. Ma io vedevo che smanettava qualcosa. Va bene, andiamo avanti. Allora continuate, ancora abbiamo tempo per rispondere ai vostri, cioè per leggere i vostri messaggi e eventualmente rispondere alle vostre domande, alle vostre considerazioni. 340 54 25 324. Mi sto trovando bene in questo nuovo ruolo seduto, sapete? Ma si sente il cicolio terribile della sedia? Si sente?
Sì, sì, ogni tanto sì.
Ah, bene, ecco, ogni non posso muovermi? Sì. Che volevo fare addirittura un giro sulla sedia. Posso? No.
Vai. Bianco, rosso e verdone, un vai. Sacco bello e viaggi di nozze, ci scrive Maurizio. Roberto sì. Baggio, Del Piero e Buffon, Andrea. Da Viterbo.
Roberto Baggio, Del Piero e Buffon. Ma prima aspetta, io purtroppo ripeto, non ho più la messaggeria. Un amico ha votato che mi aveva un attimo sorpreso. Non ricordo.
Secondo me
ce n'è stato uno che mi aveva colpito, poi si è andato avanti con l'altro messaggio.
Non è che hai fatto come me che pensava a Baggio 94 di Baggio.
No.
Dino Baggio.
Ragazzi, dobbiamo dire una cosa. Era un nostro giocatore nel 94. Poi quell'estate passò al Parma. Però era ancora un nostro calciatore Dino Baggio, e Dino Baggio USA 94 anche fu determinante, I due Baggio furono davvero determinanti, anche Dino, peccato che poi Dino ogni qualvolta, quelle rarissime volte in cui si esprime sulla Juventus, abbia
un risentimento molto
abbastanza
forte.
Evidente, chiaro.
Sì.
Poi un'altra cosa, a proposito di centrocampisti che hanno fatto grande la nazionale, ovviamente non confondiamo le stelle con le stalle, rispetto a quella che è stata la storia di Marco Tardelli con la maglia azzurra, però ho visto e ho letto polemiche rispetto alle dichiarazioni di Schizzo su Juve Napoli.
Sì, che lui la
e non è la prima volta che Schizzo, no, il cosiddetto colpo alla botte e colpo al cerchio. No, si dice così, colpo al cerchio, colpo alla... vabbè, pure anche sono invertito, avrete capito, no?
E sì, ha detto che lui sinceramente la farebbe rigiocare.
È per il bene dello sport, ho capito, per il bene dello sport, caro Marco, noi eravamo presenti.
Allora, io aspettando per il bene della giustizia e del rispetto delle regole non si dovrebbe
dire,
giocare.
Marco, faccelo dire, caro Marco, ti vogliamo un mondo di bene, però mi sembra che alcune volte sia anche un po' condizionato dal ruolo, no, che ricopre in quelle trasmissioni di Rai Sport, perché non puoi dire una cosa del genere per il bene dello sport. Io per il bene dello sport mi sono presentato allo stadio, ero pronto, c'erano migliaia di persone che contavano i giorni per vedere quella partita, nonostante tutto davanti alla televisione decine di migliaia di persone, tifosi juventini e del Napoli. E dunque che discorso facciamo allo sport? Non va tirato in ballo la sportività, caro Marco, assolutamente.
Va tirato in ballo la giustizia, il rispetto delle regole, soprattutto in questa fase, Nicola, del coronavirus, l'ha ribadito anche lo stesso Gravina.
Avrà letto questo anche le sentenze, cioè
sì,
quella,
esatto.
Cioè, hai capito che c'è, caro Marco, che c'è stato qualcosa che non va. Mo se vogliamo far sempre accontentare chi sappiamo lì a Resport, perché quell'altro ha fatto un altro numero 8, ha fatto un po' di confusione tempo fa. Un altro caro numero 8, sempre lì. No, il suo erede, qualcuno disse che era
il suo erede. Può essere stato elogiato da, no,
beh, ecco, ha fatto un po' di poi passo indietro, poi è ritornato avanti, poi ha rifatto un passo indietro, Claudio Marchisio. Insomma, sembra che quando andate lì, ragazzi, voi siete comunque due grandi sportivi, soprattutto due uomini di calcio, e conoscete bene quello spirito juventino, no? Quel senso profondo della Juventus di giocare a calcio, della sua sportività, della sua voglia sempre di mettersi in ballo e di potersi esprimere. Non mi venite a parlare di sportività, perché la Juventus, ripeto, ribadisco, il 3 ottobre, il 4 ottobre era pronta a giocare
volentieri.
Dai, i problemi c'erano in quel momento per tutti quanti, e addirittura il Napoli probabilmente sarebbe arrivato a Torino, anche se con qualche defezione, leggermente favorito su quella Juve specifica, no? del momento che stavamo vivendo. Dunque, mi sembra sbagliato, però ognuno poi ha la sua posizione, il suo pensiero, però non me lo aspetto da uno come lui, capisci? Non me lo aspetto da Marco Tardelli, uno che è juventino del DNA. Non puoi dire questa cosa, Marco, non puoi dirla, perdonami, ma ti devo criticare.
Io la puoi dire, mi sarebbe piaciuto assistere al match, però ci sono delle regole da rispettare, soprattutto nella fase del virus, cioè in questa pandemia, perché il segnale vero, Nicola, il segnale è stato di occhio che il protocollo va rispettato, ma segnale di quella sentenza.
Quello che poi disse quel povero Antonio Gabrini, buttato dentro a quel circo, di quella famosa trasmissione che ho tirato in ballo tante volte del giorno dopo la gara, no? Su TG2.
Sì.
Gabrini disse: ma la Juventus ha fatto il suo dovere, si è presentata e il problema non è della Juventus, punto. Dai, ragazzi, poi ci saremo costretti a ritornarci, però insomma, per ora la vicenda è archiviata, La vicenda per ora è archiviata, speriamo che rimanga negli archivi, perché sinceramente non ne vorrei più
ora
parlare.
Ora si esprimerà il collegio di garanzia del CONI.
Comunque sarà una cosa che avverrà a gennaio, dunque ci sarà del tempo.
Forse anche a dicembre, la discussione, forse.
Okay. Andiamo con un altro audio, accontentiamo altri amici, poi se c'è da leggere, quintiamo. Che ho perso tutto, purtroppo, la connessione. Prego.
Ragazzi, buonasera.
Ciao.
Salvio da Napoli.
Ciao.
Qualche giorno fa ho letto su un'emittente lombarda che in Spagna si vociferava dello scambio Bernardeschi-Tamberi. Cioè praticamente lo vado a prendere a Torino, Bernardeschi, me lo metto sulle spalle, glielo porto a piedi. Buona serata, ragazzi.
Ciao, e in realtà se ne è parlato anche nell'ultima sessione di mercato, questo scambio tra Bernardeschi e Dembélé. Che non so se ancora sia vivo, magari visti i rapporti potrebbe anche tornare in auge, però Dembélé è un altro esterno.
Sia vivo chi Dembélé? Dembélé è vivo, però no.
Un altro esterno.
Ma comunque, ragazzi, anche lì il giocatore un po' sopravvalutato, a mio avviso.
Un po' deluso rispetto a quanto è stato pagato.
Una spesa folle del Barcellona per un buon giocatore, ma non credo che diventerà mai un fuoriclasse, mi è sembrata veramente, ma anche lì al momento rimasi un po' così perplesso da questa manovra del Barcellona, sembrava quasi che volesse far circolare denaro il Barcellona in quella fase, ebbi un po' questa sensazione,
diciamo, non è uno che
in
fa
qualche
la
modo far circolare, far muovere pedine di calcio per diversi motivi, per motivi sconosciuti, ma neanche troppo a noi semplici umani appassionati di
sulla
calcio.
Linea del traguardo, Nicola, nessuno ha ancora detto il film Sotto una buona stella con la Cortellesi.
Sotto una buona stella, cioè con Carlo Verdone, l'ho perso, mi sa. Io credo di... non l'ho mai visto.
Però dall'espressione di Rossi non mi sembra
Rossi
che
non
sia
è convinto,
nella top
sì,
ten
sì,
dei film di Verdone.
Rossi non è convinto, va bene, comunque sono stati talmente tanti. Adesso però mi ha fatto venire... Mi ha messo la pulce nell'orecchio.
Stasera lo vedrà.
Vedrò di trovarlo questo film.
No, oh, Marendo, che dovresti essere?
Chi è?
Ma come, non mi riconosci?
No.
Oddio, sono compagni di scuola, ragazzi.
Fabris. Ma che mi sta a piar per culo?
Ciao,
basta.
Sono un po' dimagrito,
Rossi!
Un po' stempiato, ma sono Fabris.
Rossi,
primo banco a destra.
La smetta, per favore.
Tu c'hai avuto un crollo.
Grazie.
Non t'avevo grado da scala mercati, però.
Siamo in chiusura. Grazie. Ero si è andato a trovare anche un altro frammento di compagni di scuola, che è stato, devo dire, uno dei dei film più votati dai nostri amici ascoltatori.
Si diverte, Rossi.
Allora, siamo giunti al termine di questo impegno del 17 novembre. Ringrazio tutti voi amici che ci avete seguito, ringrazio Federico Rossi alla parte tecnica, grazie Quintiliano,
grazie Nicola, grazie a tutti,
grazie davvero. Noi torneremo domani puntuali intorno alle 15.05. adesso però rimanete sul lato bianconero, prosegue il lungo pomeriggio con Due in Bianconero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio. A presto, è stato un piacere come sempre. Ciao Fede, ciao a tutti.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.